i critici rilevano che questo dodicesimo canto rappresenta un bellissimo esempio di retorica medievale. Dante, cioè, utilizza in maniera anche molto, non tanto originale quanto raffinata e elegante e sentita sul piano così intellettualistico, la retorica del suo tempo. In particolare con questa figura dell'acrostico che realizza inserendo delle terzine, la cui iniziale letta di seguito dà il nome uomo, come a significare che insomma la superbia rappresenta proprio una delle caratteristiche più gravi della ribellione dell'uomo a Dio e del suo senso di superiorità, di desiderio di affermazione, di ambizione, di prepotenza, insomma, nei confronti di Dio e degli altri. In più ci sono tante corrispondenze, tanti elementi che rendono questo canto interessante sul piano stilistico della retorica di allora, ma non magari sul piano propriamente quello che Croce definiva poetico, insomma, il piano poetico, è più sul piano strutturale interessante. Tuttavia, possiamo rilevare delle caratteristiche comunque psicologiche interessanti nell'atteggiamento che Dante assume nei confronti dei superbi, nei confronti di Virgilio, nei confronti quindi del suo percorso spirituale che sta invitando a compiere anche noi. Qual è l'atteggiamento? Per esempio, Dante chiama Virgilio dolce pedagogo, come fosse un maestro col suo scolaro, quindi con un ragazzino. Anche questo è un invito all'umiltà. Dante, che pure anche precedentemente si sentiva quasi all'altezza del maestro, perché per esempio abbiamo visto che prima, nei canti precedenti, in alcune occasioni aveva invitato lui a guardare avanti, a vedere la possibilità di salita, eccetera. Era stato Dante quindi quasi a invitare Virgilio. E qui invece si dichiara, non si sa se con un sorriso o così, con una certa ironia, si dichiara un discepolo, proprio un ragazzino che ha bisogno non solo di una guida, ma anche proprio di essere convinto, anche spronato, eccetera. E infatti, nel corso del canto, Virgilio gli ricorderà ancora una volta di non perdere tempo. La salita, la ricerca del proprio miglioramento deve avvenire non continuando a guardare le proprie colpe, a indugiare, insomma, sul passato, ma una volta superata una certa inclinazione come quella della superbia, che pure è gravissima, però una volta presa consapevolezza di questa tentazione, uno deve poi guardare avanti, quindi smetterla di darsi addosso e di colpevolizzarsi. È interessante questa osservazione. Questo per non perdere, questa idea del non perdere tempo, anche lo stare troppo insomma, a pensare al proprio errore, no, non va bene. Poi un altro atteggiamento interessante è quello di camminare curvo come Oderisi da Gubbio. Come un superbo, insomma, questo invito ad raddrizzarsi e a guardare avanti, a guardare in alto, anche questa è un'indicazione di comportamento. Una volta, ripeto, presa consapevolezza di questa grossa pecca, bisogna raddrizzarsi, quindi riprendere il senso di sé, un senso giusto, quell'orgoglio santo, giusto, che ti permette anche di compiere grandi cose, con la consapevolezza che siamo tutti uguali, abbiamo tutte le stesse tentazioni e quindi dobbiamo avere un occhio pietoso non solo verso gli altri, ma anche verso se stessi. Altra cosa interessante che hanno detto i critici su questo canto e anche sull'arte che viene rappresentata nel canto precedente. Dante continua a parlare di questa scultura, di questi bassorilievi che rappresentano perfettamente la realtà e nel rappresentare la realtà sono estremamente veri. Cioè l'arte, che secondo i canoni dell'estetica di allora doveva essere una mimesi, proprio una imitazione, che più era perfetta e meglio rappresentava anche l'estetica, ecco, in questi casi è un'arte divina perché dice nessun altro artista può raggiungere una perfezione simile. Perché questi esempi di superbia punita sono talmente evidenti, talmente resi bene che addirittura sembra quasi che parlino, che si muovano, che esprimano tutta la realtà. E gli esempi, adesso li prendiamo li spieghiamo insomma un pochino. I primi esempi riguardano la lotta tra Dio e potenze che a lui cercarono di opporsi. Il primo è Lucifero, che viene scagliato da Dio nel centro della terra, quindi folgoreggiando cade, e i giganti. Giganti che vengono visti, anzi le cui membra vengono viste sparse sul terreno della battaglia, la battaglia di Flegra, da parte degli dei che li sconfissero. Sono non solo Giove, ma Apollo Timbreo, Pallade e Marte. E ancora l'ultimo esempio, Nembrot, che con la costruzione della Torre di Babele credette di scalare il cielo e invece assiste impotente e stupito e quasi con lo sguardo assente alla sconfitta della sua impresa. Infatti, dalla Torre di Babele nasce la confusione delle lingue. Le altre terzine si riferiscono ad altre situazioni. Abbiamo Niobe che si era vantata con la tona perché era madre di 14 figli contro 2 della dea. E per questo Apollo e Diana le uccisero tutti i figli e quindi lei per l'angoscia si trasformò in sasso. È terribile questo esempio di superbia punita. Praticamente questa madre ha utilizzato i figli come strumento di umiliazione nei confronti di un'altra donna che non ne aveva altrettanti e per questo è stata punita, però è stata punita in una maniera veramente spaventosa con la morte di tutti i suoi figli. Poi Saul, che per la disperazione della sconfitta da parte dei Filistei si gettò sulla propria spada uccidendosi. E da quel momento su quei monti di Gelboè, per la maledizione lanciata da Davide, non caddero più né rugiada né pioggia. Poi ancora, o folle aragne Aracne, questo è un episodio delle Metamorfosi di Ovidio. Era una mirabile tessitrice che sfidò in questa sua arte Minerva che sconfisse l'Aracne e la trasformò in ragno dopo averle stracciato i tessuti che aveva fatto. E poi ancora Roboamo si riferisce a un testo biblico. Roboamo successe al trono di Salomone, ma a differenza del padre si comportò in modo proprio tracotante, insomma, violento. Il popolo gli si ribellò contro e fu costretto a fuggire. E qui viene visto mentre fugge senza essere seguito da nessuno, senza che altri il cacci, a dimostrazione che il tiranno, insieme alla prepotenza, alla superbia, alla violenza, nasconde un animo vile, vigliacco. L'altra vicenda riguarda Alcmeone, che è figlio di Erifile, che uccise la madre che aveva tradito il marito, rivelando il nascondiglio, il suo nascondiglio, per ricevere un ornamento, una collana, ecco il riferimento allo sventurato tornamento. Altro esempio, ancora biblico, Sennacherib era un re assiro che assediò Gerusalemme e che fu ucciso dai figli mentre si trovava in un tempio. Anche qui la superbia è tale che spezza legami di sangue importanti come quelli tra genitore e figli. Poi ancora l'altro esempio, Ciro, re dei Pensiani, che invase il territorio di cui era regina Tamiri, fu ucciso da lei, che fece immergere la sua testa in un otre di sangue. E anche questo è una vendetta tremenda, cioè hai avuto sete di sangue, adesso io ti riempio di sangue, terribile. Ancora queste idee sono dell'efferatezza, della crudeltà che ispira la superbia negli altri. La superbia non solo divide gli altri, ma ispira negli altri, in chi la deve subire, dei sentimenti veramente sanguinosi. Ancora un'altra vicenda storica, quando gli Assiri furono volti in fuga dopo la morte di Oloferne e quindi rimangono sul campo di nuovo i corpi uccisi degli Assiri e di Oloferne, che venne sedotto e ucciso poi da Giuditta, dall'ebrea Giuditta. Infine, vedeva Troia in cenere e in caverne, cioè quando ormai è stata distrutta, e Ilio, e allora ecco un'invettiva contro una superbia che ha invaso addirittura un'intera città. Adesso guarda com'è, sei ridotta, basso e vile, tu, Ilio, che credevi di essere così, così temuta, così rispettata. E tutti questi esempi indicano come la superbia sia dannosa a sé e agli altri. Infatti finisce con una apostrofe: ora insuperbite voi, andate col viso altero, figliuoli di Eva, e non chinate il volto, in modo da vedere il vostro mal sentiero. Un'altra parte necessita di una breve spiegazione, quella relativa alla salita alla seconda cornice. Il riferimento, per quanto riguarda la difficoltà di questa scala, di questa ascesa, è alla salita che porta alla chiesa di San Miniato, che domina dall'alto la ben governata Firenze. Ovviamente c'è un'allusione, un'ironia, insomma, alle condizioni di corruzione attuale. Tant'è vero che dice che questa scala è stata fatta quando non erano ancora falsificati né i registri pubblici e le pubbliche misure di capacità, il quaderno e la doga. Ecco, come a dire che oggi invece non si può essere sicuri più di nulla. Ecco, il riferimento alla salita è questo, alla salita a San Miniato. Poi sente le voci degli beati poveri di spirito, quindi quelli che non si insuperbiscono, e il canto termina poi con questa P che viene tolta e che rende Dante il suo animo più leggero e quindi meno faticosa la salita. E poi c'è questo sorriso di Virgilio che guarda il suo discepolo toccarsi la fronte per controllare e per sentire se davvero questa P è scomparsa.